Io sono sconvinto che il Signore dentro ognuno di noi ha messo dei sogni che noi non sappiamo che sono suoi, ma in realtà sono suoi. Sin da piccoli siamo stati creati con delle attitudini, siamo stati creati in un modo, con una forma. Il Signore ci ha fatto in questo modo e il Signore ci ha dato anche dei sogni. Ci ha dato anche uno scopo. Questi sogni hanno a che vedere anche con lo scopo di Dio per la nostra vita. Per chi è nato magari in una famiglia cristiana, non ci sono molti in questa sala, ma ci sono quelli come Timoteo che sono nati in una famiglia cristiana e sin da piccoli sono stati allevati nel cammino del Signore e quindi forse è anche più facile sapere che si è stati creati, che questi sogni hanno a che vedere con il piano di Dio per la vita. Chi invece ha conosciuto il Signore o da giovane o da grande, il Signore ha trasformato come me, per esempio. Io ho conosciuto il Signore all'età di 19 anni, il Signore ha dovuto trasformare la mia vita, cambiare il modo di pensare, cambiare la mia scala di valori, eccetera. Però i sogni che avevo erano sogni che il Signore aveva già messo nel mio cuore. E questi sogni possono essere sogni infranti, possono essere sogni che poi sono stati deviati e quindi fatti con uno scopo non per il quale siano stati dati e quindi ci hanno portato fuori strada. O molti sogni sono stati poi accantonati. Perché? Perché sembravano irrealizzabili, ma il Signore è colui che è venuto a restaurare tutte le cose. Il Signore vuole restaurare e dare un senso anche a questi sogni che non sono stati realizzati o che il diavolo ha cercato di deviare. Voglio parlarvi di un uomo della Bibbia, un uomo che è stato veramente sfortunato, Un uomo di quelli che uno dice perché? Perché? Dove tutti i suoi sogni sono stati infranti. Questo uomo si chiamava Mefiboset. Lo troviamo in Seconda Samuele al capitolo 4 e lui era un principe, era un nipote del re. Del re di Israele. Non era destinato a regnare in quanto non era primogenito per essere re, però era nato per essere principe. Era nato con quello scopo lì, stare alla mensa, alla corte del re, avere una posizione importante, un principe, nipote, figlio di colui che poi dovrebbe essere stato il successore del re. Ma che cosa succede? Succede come in tutti i regni antichi, in regni moderni un po' meno, che le guerre e le conquiste e questo re che si era allontanato da Dio cade, muore, si produce un momento di terrore e quando arriva la notizia che il re e il primogenito del re erano morti in battaglia, la baglia di questo Mefiboset ebbe paura. Prende il bambino perché, sapete, no? Quando un re muore e il successore muore, si scatena la guerra di successione e quindi tutti quelli che possono vantare dei diritti fanno una brutta fine. E quindi che cosa succede? Succede che al versetto 4 dice che Jonathan, figlio di Saul, che era morto nella battaglia, aveva un figlio storpio, il quale aveva 5 anni quando arrivò da Israele la notizia della morte di Saul e di Jonathan. La balia lo prese e fuggì, e in questa sua fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefiboset. Dopodiché noi lo troviamo al capitolo 9 che poi vedremo, questa storia segnata di un bambino di 5 anni fin lì vissuto nell'uso, nell'agio, con un proposito per la sua vita molto bello, molto incoraggiante, aveva tutto quello di cui poteva aver bisogno, ma 5 anni senza alcuna colpa, senza alcuna responsabilità, accade ciò che non doveva accadere. Una balia, per paura di prendere il bambino e per salvarlo, addirittura facendolo con intenzioni di bene, prende il bambino, fuggendo il bambino gli cade dalle braccia, si rompe malamente le gambe, il bacino, e rimane storpio per tutta la vita. Il luogo, questo bambino soffrì quello che i suoi sogni, il suo proposito, venne infranto, è infranto per sempre. Al capitolo 9, sempre di Seconda Samuele, noi troviamo il seguito di questa storia, perché fin qui, ok, è successo questo, e poi che cosa veniamo a scoprire? Scopriamo che dopo che Davide ebbe stabilito il suo regno, per grazia di Dio, il suo regno diventò stabile, cominciò a pensare e disse, capitolo 9, versetto 1, «C'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? C'era un servo della casa di Saul di nome Siva che fu fatto venire da Davide, e il re gli chiese: "Sei tu Siva?" E gli rispose: "Servo tuo." E il re gli disse: "C'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amore di Dio?" Siva rispose al re: "C'è ancora un figlio di Jonathan, storpio dei piedi." E il re gli disse: "Dov'è?" Siva rispose al re: "È a Lodebar, in casa di Machir, figlio di Ammiel." Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lodebar. E Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui. E Davide disse: "Mefiboset." E gli rispose: "Ecco il tuo servo." Davide gli disse: "Non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul tuo nonno, e tu mangerai sempre alla mia mensa." Mefiboset si inchinò profondamente e disse: "Che cos'è il tuo servo, perché tu ti degni a guardare un cane morto come sono io?" Allora il re chiamò Siva, servo di Saul, e gli disse: "Tutto quello che apparteneva a Saul e tutta la casa, tutta la sua casa, io la do al figlio del tuo signore. Tu dunque con i tuoi figli, con i tuoi servi, coltiverai per lui le terre, li porterai il raccolto, perché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. E Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa." Siva aveva 15 figli, 20 servi, e Siva disse al re: "Il tuo servo farà tutto quello che il re mio signore ordina al suo servo." Mefiboset mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Mefiboset aveva un figlioletto chiamato Mica, e tutti quelli che stavano in casa di Siva non erano servi di Mefiboset. Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo da entrambi i piedi. E qua noi vediamo quello che succede quando Dio chiama, il tuo cuore, quando Dio interviene nella tua vita. Mefiboset era stato destinato ad essere un principe, un re, però è finito a Lodebar. È finito alla casa di qualcuno che, come storpio, come mantenuto, fuggendo addirittura dal re perché pensava che il re volesse ammazzarlo, visse come povero, non per il resto della sua vita, ma finché Davide lo chiamò. Sapete, Saul era una dinastia, Davide è stata la dinastia successiva a Saul. E di solito una dinastia, quando si mette al posto di un'altra, fa che togliere di mezzo tutti coloro che possono in qualche modo pretendere al trono. Questo successe in tutti i regni dell'antichità e in tutte le epoche. E quindi quando Davide chiama, dice qualcuno, c'è qualcuno dell'altra dinastia che è ancora vivo? Tutti pensano li vogliono ammazzare, no? Dice io voglio farle del bene. Ma come, al figlio di tuo nemico tu vuoi fargli del bene? Sì, perché? Perché Davide, dice la Bibbia, che aveva il cuore conforme al cuore di Dio. E questo passo ci indica il modo in cui Dio trasforma e cambia le vite. Io sono certo che Dio vuole restaurare la posizione della quale in qualche modo, per qualche scelta sbagliata, o per la scelta di qualcun altro, o per l'errore di qualcun altro, o per un qualcosa che è accaduto così, per caso, nella fretta, come a Mefiboset, qualcosa che non dipende neanche da te, ma che ti ha fatto finire a Lodebar. Lì, il luogo dove i sogni sono infranti, il luogo dell'autocommiserazione, il luogo dove si dice se non mi fosse successo questo, io adesso sarei un principe, ma mi trovo qui, ridotto a un cane morto. Questo era quello che Mefiboset pensava di se stesso. Quando Davide lo chiamò, le dice, portatelo qui. Lì ci sono due scelte. Quando Davide chiamò Mefiboset, Mefiboset aveva due scelte da fare. Una, rispondere alla chiamata del re. L'altra, fuggire dalla chiamata del re. Se io fossi stato al posto di Mefiboset, non so quale delle due avrei scelto. È stato molto coraggioso Mefiboset a scegliere di andare dal re. Probabilmente aveva sentito che il re aveva un cuore diverso da tutti gli altri. Ma c'erano molte possibilità che il re lo chiamasse per toglierlo di mezzo. Ma lui fece una scelta. Quando il re lo chiamò, lui andò. Lui si alzò, partì e si presentò. Si presentò con le sue miserie, si presentò con quello che lui era in quel momento. Infatti davanti a Davide noi vediamo quello che in quegli anni era maturato nel cuore di Mefiboset. Lui si dice a Davide, quando le dice io darò tutto questo, io ti restituirò tutto quello che ti è stato tolto, tutto quello che era di tuo nonno, il mio nemico, il re che c'era prima di me, io lo restituisco a te. Adesso è tuo. E io immagino Mefiboset che pensava di essere ucciso alla presenza del re, dopo anni e anni di autocommiserazione, dopo anni e anni di pensare a ciò che poteva essere stato e invece non è, dopo anni e anni di pensare che se quello non fosse successo, se quel problema non era accaduto, se la dvaglia lo avesse tenuto più stretto, se il nonno non fosse morto in battaglia, lui adesso sarebbe un principe e magari un re. Di pensare che se quello che ti ha fatto del male non ti avesse fatto del male, tu adesso saresti un'altra persona. Sì, è probabile, perché tutti noi siamo ciò che si è costruito nella nostra vita. Quello che abbiamo costruito noi è quello che altri hanno costruito per noi. Ma Dio vuole restaurare il motivo, il proposito per il quale sei stato creato. Se c'è qualche sogno infranto nella tua vita, Dio oggi te lo vuole ridare, perché Dio è un Dio buono, infinito, che pensa il bene per te. Io credo che Mefiboset avesse la stessa idea storta di Dio, di Davide, che molti hanno di Dio. Molti hanno l'idea che Dio è un Dio che sta aspettando dove colpirti, che sta guardando a vedere, vediamo dove sbagli, hai sbagliato, ecco, tieni, no? Hanno paura, si ha paura di avvicinarsi a Dio, si ha paura, e quando Dio ti dice voglio restituirti tutto questo, ci si guarda come Mefiboset, no? che a un cane morto come me? Tu vorresti dare tutto questo a me? E cosa ho fatto io per meritare tutto questo? Niente, io lo faccio per amore. E non perché tu hai fatto qualcosa. L'unica cosa che Mefibosete ha dovuto fare è alzarsi e rispondere alla chiamata di Davide. È la stessa cosa che Dio chiede ad ognuno di noi per restituirci i nostri sogni. Due scelte: accettare o rifiutare, andare verso Dio o fuggire da Dio. Il fuggire da Dio significa tornare a Lodebar, tornare al luogo dei sogni infranti, e tornare al luogo dell'autocommiserazione, e tornare al luogo dove, se non fosse successo, io adesso sarei un altro. Rispondere alla chiamata di Dio vuol dire essere restaurato in ciò che neanche noi abbiamo potuto immaginare. Perché? Perché Dio è così. Davide qua stava semplicemente agendo secondo il suo cuore, e la Bibbia ci dice che il suo cuore aveva la forma del cuore di Dio. Questo è il cuore di Dio. Dio vuole restaurarti i tuoi sogni. Dio vuole restaurare quei sogni che si sono infranti. Dio vuole dargli un senso a ciò che tu sapevi che doveva essere, ma che adesso non è. E io ti dico, in Dio sarà. Il Dio è possibile. In Dio si può. Quando noi veniamo al Signore e gli presentiamo i nostri sogni, Lui che dice, questi sogni te li ho dati io, li hai usati male, o li hai messi in un cassetto perché ti sembrano irrealizzabili, però la promessa di Dio è questa. Prima Corinzi, quando stavo leggendo in seconda, per quello non lo trovavo. Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 9. Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Questa è una promessa che ogni giorno io devo leggere. Questa è una promessa che ogni giorno io devo ripetermi. Quello che non entra neanche nella mia testa, quello che non riesco neanche a immaginare, quello che non ho mai neanche udito e che i miei occhi non sono riusciti a vedere, Dio lo ha preparato per me. La condizione è che io lo amo. Ha preparato per coloro che lo amano. Ogni giorno me lo devo ripetere. Quando le cose vanno male, quando le cose non sono secondo quello che io mi sarei aspettato, io devo tornare a questo e dire, le cose che io non riesco neanche a immaginare sono quelle che il Signore ha preparato per me. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te. Se tu credi che è impossibile che i tuoi sogni possano essere realizzati, io ti dico, torna a ciò che Dio ha dichiarato. Molte volte siamo noi stessi a limitare la grazia e l'agire e la potenza di Dio nella nostra vita. Come? Non credendo che Dio può fare ciò che noi crediamo impossibile. È molto più facile credere che Dio farà delle cose con gli altri. Sì? Viene qualcuno, non ti preoccupare, vedrai, tutto andrà bene. Ed è questo un bel incoraggiamento. Mettiamo la nostra fede sapendo che Dio farà qualcosa nella vita dell'altro. Non sto dicendo che questo è una cosa ipocrita, è qualcosa sincera, è vero. Ma quando si tratta di noi, la nostra fede è lì che viene messa più alla prova. E comincia Satana a dirti, ma forse non meriti. Certo, cosa merito io? Io merito la grazia di Dio, io merito il sacrificio di Gesù nella croce per me, io merito che Dio mi colmi di benedizione, io merito tutto quello che ho? No, non merito assolutamente niente, io merito l'essere lontano da Dio per l'eternità, ma Dio nella sua grazia mi ha voluto prendere, guarire, tirare su, dare delle promesse, dare un sacco di beni, darmi una famiglia, farmi parte delle sue promesse. Tutto perché? Perché l'ho meritato? No, perché Dio è buono ed è stato buono con me. E lo stesso succede con te, lo stesso succede con tutti. Cosa è che fa cambiare? La fede. La Bibbia dice: senza fede è impossibile piacere a Dio. Ed è la nostra mancanza di fede che limita Dio nei suoi propositi verso di noi. È la nostra mancanza di fede che quando Dio ti dice voglio fare questo con te, noi diciamo no, a me no, con me no. Dio ti chiama e guardi dietro, chi stai chiamando? A quello dietro di me? No, no, sto chiamando te. È la nostra mancanza di fede che limita l'agire di Dio verso di noi. Io credo che a volte dobbiamo chiedere perdono a Dio, perché pensando in piccolo e pensando che Dio non può fare grandi cose con me, limito Dio o limitiamo Dio nel suo agire nella nostra vita. Quando noi esercitiamo la fede, significa credere che Dio farà ciò che ha detto. E che cosa ha detto Dio? Che le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, sono quelle che ha preparate per coloro che lo amano. Amen? Se tu ami Dio, questa promessa è per te. Amen? Non lo sento. Amen? Amen. Guardate un'altra promessa di questo tipo. Efesini capitolo 3 versetto 20. Ora colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Cosa dice questo? Dio può fare molto di più di quello che chiediamo o pensiamo. E come lo può fare? Mediante la potenza che opera in noi. Dio può fare infinitamente di più mediante la potenza che opera in noi. Amen? C'è qualche sogno che si è infranto nella tua vita? C'è qualche proposito che si è perso? C'è qualche cosa che sta girando al contrario di come doveva essere? Oggi Dio ci dice, io sto restaurando i tuoi sogni. Io posso restaurare i tuoi sogni. Io voglio restaurare i tuoi sogni. Devi solo venire a me. Devi solo fidarti. Devi solo venire e ricevere ciò che voglio fare con te. Devi credere che io lo posso fare. Allora io voglio dirti, tu vuoi credere? Vuoi crederle a Dio o vuoi credere al nemico di Dio che ti dice in continuazione, no, non è vero, non è così, non è per te, tu non meriti niente, tu non vali niente, tu sei un cane morto. Questa è la parola del nemico che vuole scoraggiarti, perché tu non ti presenti davanti a Dio per ricevere ciò che Lui vuole darti. Questo è il tempo in cui restaurerà Dio la nostra vita. Questo è il tempo in cui Dio restaurerà la tua vita. Questo è il tempo in cui i tuoi sogni saranno realtà. Questo è il tempo in cui i tuoi sogni saranno indirizzati. A volte succede che i sogni li indirizziamo male. E Dio ci ha creato in un modo, ci ha dato un sogno affinché possiamo essere realizzati facendo la sua volontà. e noi usiamo quel sogno o pensiamo a quello per inorgoglirci e ingrandire noi stessi. Dio indirizzerà anche i tuoi sogni, ma la cosa più importante è che quel sogno che è stato buttato via, che quel sogno che è stato accantonato come impossibile, che quel sogno che si è infranto lì a Lodebar per dare luogo all'autocommiserazione, oggi Dio te lo vuole restaurare. Così come Davide restaurò a Mefibosete tutto quello che gli apparteneva, Dio oggi ti dice: tutto quello che è tuo io te lo ridò. Tutto quello che è stato rubato, ma che è tuo, io te lo ridò.